Passiamo adesso alle notizie regionali e locali. Regione manovra finanziaria fumata nera dopo 8 ore. Dopo una maratona di 8 ore, la giunta regionale presieduta da Rosario Crocetta ha aggiornato i lavori a lunedì prossimo, approvate le norme ritenute essenziali dal governo e auspicate da Palazzo Chigi. Tra queste l'armonizzazione del trattamento di quiescenza di 16.000 regionali a quello dei dipendenti dello Stato, un piano di prepensionamento quinquennale e la riduzione dei costi del personale. Via libera ai tagli dei compensi dei consiglieri comunali, che non potranno superare il 30% delle indennità degli assessori. Sfiduciato nella notte il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, adesso arriverà il commissario della regione. Si tratta di Maria Teresa Collica, visibilmente provata dopo il verdetto dell'aula. Non sarà la sola ad andare a casa, ma l'intero consiglio comunale. Si era insediata 2 anni fa. Ci sarebbero i tempi tecnici per votare alla prima tornata amministrativa. E a tal proposito la giunta regionale ha deliberato che si voterà in Sicilia il 31 maggio e il 1 giugno. Alle urne andranno 51 comuni, tra cui Agrigento ed Enna. In provincia di Ragusa si voterà ad Ispica e a Scicli. Per quanto riguarda invece Rosolini, che in un primo momento era previsto per votare quindi anche il 31 maggio, ma con il ricorso presentato dall'ex sindaco Corrado Calvo è stato anticipato con una sentenza, quindi a votare domenica 15 per le 2 sezioni e lunedì 16. E quindi è conto alla rovescia per quanto riguarda questa mini tornata elettorale di domenica 15 e lunedì 16 marzo prossimo, a Rosolini, che vedrà ritornare quindi alle urne gli elettori delle 2 sezioni, la numero 2 e la numero 16. Sono circa 1.650, almeno quelli iscritti nei registri elettorali. A questi spetterà il grave compito di decidere se chiudere la vicenda subito o rinviare il tutto al turno di ballottaggio, che andrebbe in questo caso a coinvolgere l'intero corpo elettorale rosolinese. Una mini tornata che, secondo quanto sentenziato dai giudici del TAR, che si svolgerà con lo stesso corpo elettorale, con gli stessi candidati, con gli stessi simboli e apparentemente della primavera del 2013, anche se nel corso di questi 2 anni gli scenari politici sono completamente mutati, con neoalleanze e rinunce, e che metteranno in serie difficoltà gli elettori delle 2 sezioni in primis. Una scelta importante sul cui esito si ipotizzano diversi esiti, appunto. E intanto ieri sera si è chiusa la campagna elettorale con i comizi in piazza Garibaldi. I vari candidati sono saliti sul palco per l'ultimo appello agli elettori. Dopo è il silenzio, e quindi domenica e lunedì il pallino passerà agli elettori. Lunedì, a partire dalle ore 15, inizierà lo spoglio e nell'arco di poche ore si conoscerà il verdetto. Ricordiamo, qualora l'elettorato dovesse premiare nuovamente Calvo incatasciato, che suo malgrado, nonostante la rinuncia e l'alleanza con Giuca, rimane inserito nelle schede elettorali e quindi votabile. Allora non occorrerà quindi il ballottaggio e Corrado Calvo indosserà fin da subito la fascia di primo cittadino. Qualora invece l'elettorato dovesse premiare un altro dei 2 papabili, ovvero Giuca o Gennaro, allora ci sarà da attendere ancora altre 2 settimane, in quanto si renderà necessario il turno di ballottaggio, che questa volta coinvolgerà l'intero corpo elettorale. Ricordiamo agli elettori che si vota nelle sezioni numero 2 e numero 16. La prima, la numero 2, è situata al plesso scolastico De Cillis di via Bellini. La seconda nel plesso Sacro Cuore di via Alighieri. Si vota, ripetiamo, domenica dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. I presidenti delle sezioni sono Agosta Salvatore per la sezione numero 2 e Sara Cicero alla sezione numero 16, mentre gli scrutatori saranno, per la sezione numero 2, Gugliotta Valerio, l'orefice Agostino, Scipione Giovanna, Sessa Terenzio, Rendo Lucia; per la sezione numero 16, Bongiovanni Raffaele, Cataldo Latino Umberto, l'orefice Maria, Guccione Floriana e Sessa Anna. Corte dei Conti, condannati vertici della SEUS, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, ha condannato il direttore generale, componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della SEUS, la società che gestisce il 118 in Sicilia, al risarcimento del danno erariale di oltre 350.000 euro. Nel mirino della Procura le promozioni disposte senza concorsi e in violazione del divieto legale di assunzione previsto dalla normativa regionale per il contenimento della spesa pubblica. Cronaca, merce contraffatta, la finanza sequestra a Catania 35.000 prodotti taroccati. Il blitz è scattato in Corso Sicilia, l'accusa è di abusivismo commerciale. E sono oltre 35.000 gli articoli tra prodotti contraffatti e tutelati dal diritto d'autore che sono stati sequestrati a Catania dai militari della Guardia di Finanza che hanno denunciato 9 ambulanti extracomunitari durante una serie di interventi anticontraffazione ed abusivismo commerciale in Corso Sicilia. I militari hanno anche scoperto un deposito clandestino di prodotti contraffatti in via Giordano Bruno, gestito da uno degli indagati. Sequestrate anche alcune migliaia di etichette che riproducono i loghi delle più note griffe di moda e calzature con il marchio taroccato. Ad 8 ambulanti extracomunitari sono stati invece sequestrati circa 500 articoli tra scarpe, giubbotti, jeans, magliette, borse ed oltre 1600 tra CD e DVD. A Marsala scopre che la moglie lo tradisce, la chiude in casa per timore di fuitina. Sono guai giudiziari anche per i genitori dell'uomo accusati di sequestro di persona. Quindi scopre che la moglie lo tradisce con un altro uomo e allora la costringe ad andare dal notaio per cedergli la sua quota di proprietà dell'abitazione familiare e poi, con la complicità dei genitori di lei, la chiude a chiave in casa per paura di una fuitina. Sono queste alcune delle contestazioni mosse ad un poliziotto in servizio al commissariato di Marsala, LN di 41 anni, al quale il GIP Francesco Parrinello, su richiesta della Procura di Marsala, ha applicato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento alla moglie. E parliamo ancora di Gettonopoli a Siracusa, la Dicos torna al Vermecchio che ha acquisito documenti. Francesco Riela dovrà verificare la documentazione sui gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le 1201 commissioni svolte nel 2014. L'ispettore inviato dall'assessorato regionale agli enti locali per il caso della cosiddetta Gettonopoli è arrivato nel municipio di Siracusa. Il suo incarico è di verificare la documentazione e gli atti di ragioneria sui gettoni di presenza ai consiglieri comunali e sui rimborsi alle ditte private che hanno dipendenti consiglieri. È salito al secondo piano di Palazzo Vermecchio e si è recato dal segretario generale Danila Costa. Mezz'ora dopo sono arrivati agenti della Polizia di Stato, della Dicos, con il dirigente Enzo Frontera, che hanno ricevuto incarico dal procuratore di acquisire documenti nell'ambito dell'inchiesta conoscitiva aperta dal procuratore Francesco Paolo Giordano. La procura di Siracusa ha aperto il fascicolo dopo lo scandalo delle 1201 commissioni consiliari tenute nel 2014, una media di 3 riunioni al giorno, compresi i festivi. Consegnate ufficialmente dal sindaco rustico di Ispica 2 auto di servizio nuove al comando di Polizia Municipale. Ieri mattina, quindi, nell'atrio di Palazzo Bruno, il sindaco Piero Rustico ha ufficialmente consegnato al comando di Polizia Municipale le 2 auto nuove di servizio, il cui acquisto è stato approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione numero 105 del 28 agosto 2014. Con il primo cittadino erano presenti il vice sindaco Cesare Pellegrino, gli assessori Teresa Amendolagine e Paolo Mozzicato, la comandante della Polizia Municipale Lucia Roccuzzo e gli ispettori Giovanni Garaffa e Gianni Scribano. I mezzi in questione sono del modello Fiat Nuova Punto SP 1002 stretti e, come ha spiegato la comandante, che ne ha seguito tutto l'iter burocratico necessario per l'acquisto, sono dotati di tutti i dispositivi necessari per l'espletamento delle mansioni della Polizia Municipale. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Noto hanno arrestato Arpe Giovanni, classe 1987 di Noto, per i reati di evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo, dopo le incombenze di rito, è stato ricondotto ai domiciliari. Pachino, controllo del territorio, la Polizia di Stato denuncia 3 persone e nella giornata di ieri che gli agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino, a seguito di scrupolose attività investigative, hanno denunciato in stato di libertà SP pachinese di 23 anni, già noto alle forze di polizia, per furto in abitazione aggravato in concorso, un minore di 17 anni per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso ed SR donna, anch'ella di Pachino di 26 anni, per il reato di ricettazione. I soggetti in questione, infatti, sono accusati di essere i principali autori di furti in abitazione commessi recentemente nel territorio pachinese. Le indagini hanno acclarato che 2 soggetti, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avevano preso di mira diverse abitazioni di Pachino, impossessandosi di oro e altri monili, provvedendo quindi a piazzarli in un secondo tempo presso un compro oro, nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa e al fine di trarne profitto. L'attività investigativa, supportata da immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza e le informazioni acquisite nell'immediatezza degli eventi criminosi, permettevano agli investigatori di arrivare all'identificazione degli odierni indagati. La refurtiva di un valore complessivo di circa 1.000 euro è stata restituita alle vittime. Infine, nel turno pomeridiano di ieri, nell'ambito dell'operazione denominata Trinacria, 3 pattuglie del commissariato di Pachino, insieme al personale della Polizia Stradale, delle Guardie Forestali, della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale, coordinate dal dirigente del commissariato, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avente quale precipua finalità la prevenzione dei reati contro il patrimonio e le contestazioni delle violazioni del codice della strada. Le pattuglie impiegate hanno concentrato la loro sinergia azione nelle seguenti aree cittadine: via Rattazzi, via Curcio, quartiere San Giuseppe, Pascoli, centro città, area rurale, contrada Granelli, Pianetti e Cozzi. Sono stati effettuati vari posti di controllo con identificazione di persone ed ispezione di mezzi, conseguendo complessivamente i seguenti risultati: persone controllate 90, veicoli controllati 70, sanzioni amministrative 9, una per mancata copertura assicurativa obbligatoria, mancanza di carta di circolazione, una per mancanza di targa e 2 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 3 ancora per mancata revisione periodica. Sequestri amministrativi fermi 2, segnalazioni per possesso di modica quantità di stupefacenti 2, perquisizioni 2, controlli a persone sottoposte ad obblighi controllate 9. Noto, l'entrata in giunta di Enzo Medica rinsalda la maggioranza che ha vinto le elezioni. Tutto il resto sono chiacchiere da bar. Leggiamo il comunicato stampa che abbiamo ricevuto da parte del consigliere comunale di Noto, Michele Amodio. Fino a quando i fratelli Pagano hanno ottenuto dal nostro gruppo tutto quello che si poteva ottenere a discapito talvolta di migliori professionalità, tutto andava bene. Adesso sputano nel piatto dove hanno mangiato. Ad affermarlo è il consigliere comunale di sviluppo e territorio di Noto, Michele Amodio, sdegnato per quanto dichiarato alla stampa dal consigliere Daniele Pagano in merito alla nomina dell'assessore ai lavori pubblici e al welfare al comune di Noto, Enzo Medica, con mia viva sorpresa, constato che il consigliere Pagano si è pure erudito quando parla di Renzo Piano di Fucas. Ma vorrei ricordargli che Noto non è una città che vive determinate emergenze e non era il caso di scomodare questi illustri professionisti. Credo che l'arrivo in giunta di Enzo Medica, che conosce tutte le problematiche di Noto, ma cosa ancora più importante come funziona la macchina regionale, va inquadrata nell'ottica di un commissariamento di sviluppo e territorio, un movimento che in questi ultimi anni spesse volte non è stato coerente con il programma stilato alla vigilia del 2011. Il consigliere Pagano e la sua famiglia in questi anni hanno soltanto tratto benefici. Forse voleva farlo lui l'assessore? non ha la statura politica né il gradimento del nostro movimento. Dico soltanto che la new entry in giunta è soltanto il frutto del ricompattamento della coalizione che ha portato il sindaco Corrado Bonfanti a vincere le elezioni amministrative. Certe chiacchiere da caffè lasciano il tempo che trovano e sull'esternazione di Rosa Bologna di Noto Libera dico solo che è solo una voce fuori dal coro, conclude Amodio. Parla per la rabbia di essere rimasta isolata in un gruppo destinato a morire. Distretto sociosanitario numero 46, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di sostegno economico ai familiari di soggetti affetti da SLA. Il distretto sociosanitario 46, costituito dai comuni di Noto, Comune Capofila, Avola, Pachino, Portopalo di Capopasso e Rosolini, rende noto che l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha riaperto i termini per la presentazione della richiesta del sostegno economico per i soggetti affetti da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, che non hanno mai inoltrato istanze negli anni precedenti. Le richieste dovranno essere presentate dal familiare del soggetto affetto da SLA presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro il giorno 30 marzo 2015. Alle richieste bisogna allegare certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi, certificazione dei centri di riferimento regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio della malattia, e poi stato di famiglia. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in via Tobruco a Rosolini. Andiamo adesso ai festeggiamenti in onore del santo protettore della città, San Giuseppe. Sono a carico, questi festeggiamenti, a carico del comitato dei festeggiamenti, appunto. Festeggiamenti che prenderanno il via domenica prossima per concludersi la domenica successiva, 22 marzo. Ecco il programma dei primi giorni della settimana, quindi domani 15 marzo alle ore 18.30, celebrazione eucaristica ed esposizione della statua di San Giuseppe all'altare maggiore. Lunedì 16 marzo alle ore 6.30, celebrazione delle lodi, alle ore 7.30, santa messa con omelia, alle 10.30, incontro con gli ammalati della parrocchia, alle 18.30 santa messa con omelia, alle ore 20 cena di fraternità all'oratorio Buon Pastore. Mentre martedì 17 marzo alle ore 6.30 celebrazione delle lodi, alle ore 7.30 santa messa con omelia, alle ore 18 celebrazione del sacramento della cresima. Mercoledì 18 marzo 6.30 celebrazione delle lodi, 7.30 santa messa con omelia, alle ore 18 celebrazione del sacramento della cresima. Sempre per quanto riguarda i festeggiamenti, vogliamo ricordare che la fiera mercato del 22 marzo di Viale Aldo Moro è stata anticipata con apposita ordinanza commissariale a venerdì 20 marzo. Concludiamo con lo sport, con il campionato di eccellenza Girone B, gli incontri previsti di domani. 15 marzo Cireale Milazzo, Città di Scordia Vittoria, Gia Virtus Rosolini, Modica Via Grande, Paternò Taormina, Siracusa Città di Messina, Catania San Pio X, Castelbuonese, Riposa Il Giarre. Bene, siamo arrivati alla fine di questo odierno appuntamento di RAM Notizie. A tutti grazie per l'ascolto, appuntamento alle prossime edizioni. Adesso cedo la linea a Don Maglio Savarino per la consueta rubrica In Ascolto della Parola.